preghiamo che possiamo sentire la tua parola, che i nostri cuori non siano duri. Grazie per la tua parola vivente e potente, che la tua parola opera nei nostri cuori, che divide ciò che è lo spirito da quello che è l'anima. Dacci uno spirito di sapienza e di rivelazione. Tocca il nostro spirito questa mattina. Aprici ancora una volta la tua parola. Apparici stamattina. Noi vogliamo essere vincitori. Vogliamo vincere il premio. Consacriamo ogni giovane persona a te. Che la tua parola sia veramente porti frutto nel nostro cuore. Preghiamo per orecchie aperte stamattina. Gesù, togliamo ogni disturbo e guardiamo a te. E preghiamo anche, prendiamo anche il tuo sangue per coprirci. Gloria al Signore. Leggiamo ancora Ebrei 11. Versetto 23 a 29. E lo leggiamo tutti assieme. Ebrei 11, 23 e 29. Per fede Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché videro che il bambino era bello e non ebbero paura dell'editto del re. Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del Faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Per fede abbandonò l'Egitto, senza temere la collera del re, perché rimase costante, come se vedesse colui che è invisibile. Per fede celebrò la Pasqua e fece l'aspersione del sangue, affinché lo sterminatore dei primogeniti non toccasse quelli degli israeliti. Per fede attraversarono il Mar Rosso su terra asciutta, mentre gli egiziani, che tentarono di fare la stessa cosa, furono inghiottiti. Amen. Alleluia. Amen. Era bene ieri sera di ricordarsi ciò che è la nostra meta, la sua ultima meta, la meta più grande, per vedere questa ricompensa che sta davanti a noi. E allo stesso momento abbiamo anche riconosciuto che il diavolo fa tutto per affinché noi non raggiungiamo questa meta. Spero che questo sia stato chiaro ieri sera. Cos'è la strategia di Satana? Lui vuole prendere tutto il vostro tempo. Vuole distruggere il tuo vaso, vuole portarti interamente in schiavitù del suo sistema. Per questo lo dobbiamo vedere e riconoscere. E se vediamo tutto ciò, dobbiamo avere questo sentimento di lasciare Egitto. È veramente necessario per il popolo di Israele di lasciare l'Egitto. Quando Mosè e Aaron sono andati dal Faraone per chiedergli il permesso di partire per 3 giorni, c'era una causa, perché per che se rimaniamo là dove stiamo, allora stiamo sempre là. Per esempio questa conferenza dei giovani, il Signore ci ha chiamati da tutti i posti dove veniamo per venire qua a questa conferenza. Siamo stati tolti dalla nostra routine, cioè il nostro giorno, le nostre abitudini giornalieri. E c'è questa atmosfera tutta nuova qui, questo ambiente nuovo. E non sei distratto da tante cose giornalieri. Immaginati questa conferenza al tuo proprio posto. A volte può essere difficile, perché ricevi telefonate, puoi andare all'internet, hai accesso a tutto quello che fai a casa tua. È più difficile per la parola entrare nel tuo cuore, e dobbiamo vedere questo punto. Questo mondo cerca di disensibilizzarti passo a passo, ti porta via dalla parola pura del Signore. Guarda la tua vita giornaliera. Qual è la percentuale del tuo tempo che tu dai alla vita di chiesa? Pensaci un po' e conta un po' quante ore stai nelle riunioni. Domenica forse 3 ore, e martedì la riunione di preghiera forse 1 ora e mezza, la riunione dei giovani altre 2 o 3 ore, e forse poi all'università un'altra ora. Se ci sono ancora altre riunioni, non so, durante la settimana forse sono uno o due ore in più ancora. Quante ore sono queste, avete contato? Ognuno, c'è qualcuno che l'ha scritta? Sono più o meno 10 ore la settimana, o forse diciamo 12 ore la settimana. Quante ore ci sono in una settimana? 168 ore nella settimana. Forse stai più o meno 10%, o forse anche 1% del tempo di una settimana stai in una riunione. Queste percentuali non sono tanto alte. Significa che tu stai poco tempo, spendi poco tempo nelle riunioni. Ma se passiamo il tempo con i nostri amici, al lavoro, a casa, questo ci disensibilizza della parola, ci porta via. Per questo se veniamo qua alla conferenza, vedi dopo la conferenza, vedi che stai degradando passo a passo, perché questa è la meta del mondo, di portarti via dalla parola pura, che disensibilizza. Tutte le cose che abbiamo menzionato ieri sera viene usato dal nemico per portarci via dal Signore. Se entra la voglia della carne, entra nella chiesa, specialmente nei giovani, negli Stati Uniti c'è un fenomeno che in Europa è forse un po' di meno, questa questa voglia della carne non è solamente tra ragazzi e ragazzi, ma c'è anche questa voglia di carne che vedi da due donne o due maschi assieme. Negli Stati Uniti è un problema che divide il popolo, e per questo i nostri giovani vengono attaccati anche da questi problemi. E tu, se sei sempre esposto a questi attacchi giorno dopo giorno dopo giorno, forse alla fine dici sì, possiamo tollerarlo. E prima che tu te ne rendi conto, l'hai accettato. E tutto ciò che hai sentito nella parola vola via. Il pericolo qua, fratelli, dobbiamo vedere chiaramente, è che noi non abbiamo più sentimenti per la parola. Fa bene passare del tempo con la parola per sapere cosa parla il Signore. In dicembre, nella nostra conferenza dei giovani negli Stati Uniti, abbiamo parlato una parola chiara in confronto alla omosessualità. E c'era una forte amen dei giovani, perché la loro fede è stata fortificata, perché avevano fiducia nel Dio vivente, perché la loro base era la parola di Dio. Per questo è importante sempre di nuovo ritornare alla parola di Dio. Non sono i nostri idee, i nostri concetti. Per questo, all'inizio della conferenza, abbiamo sentito di Caino e Abele. Cosa è successo lì? Hanno tutti e due portato sacrifici a Dio, ma Caino ha offerto secondo i suoi propri concetti, ma Abele ha offerto seguendo il parlare del Signore. E Dio si è compiaciuto solamente nell'offerta di Abele. E il risultato di Caino era che ha ucciso suo fratello. E questo è ciò che succede a noi. Se noi siamo nella Chiesa e seguiamo i nostri propri concetti, e una parola viene predicata che è differente a quello che tu pensi, allora tu uccidi tuo fratello. Questo è sul serio. Dobbiamo essere molto chiari nella parola davanti al Signore. Questa parola ci deve apparire, perché il Signore ci deve parlare chiaramente. E non penso che sia più chiaro che di quei versetti che abbiamo letto ieri sera. Se la nostra reazione è di uccidere i nostri fratelli, allora dobbiamo chiederci: stiamo offrendo i nostri secondo i propri concetti? Questo ho apprezzato la prima riunione su Caino e Abele. La Chiesa non può essere edificata seguendo i nostri propri concetti. La Chiesa può solamente essere edificata seguendo la parola di Dio. E l'unico modo, l'unica via per soddisfare il Padre è seguendo la parola. Se guardi a Enoch, lui aveva una testimonianza che Dio si compiacque in lui. Noi abbiamo parlato di essere primizie. E guarda, pensaci, chi è stato la prima persona che fu rapita? Era proprio Enoch. Non vuoi seguire questo esempio di Enoch, essere rapito da Dio? E l'unica via come Enoch poteva piacere al Padre era di seguire la sua parola. Guarda Noè. Noè ha visto il giudizio che doveva venire. Il giudizio che doveva venire sulla terra in quel tempo. E anche noi siamo tutti stati toccati che c'è questa necessità di costruire l'arca, di edificare la chiesa. Ma c'è una frase che mi ha toccato molto, che lui l'ha fatto per mezzo. Per mezzo del timore di Dio. Se il Signore parla a noi nella parola, noi siamo toccati dal timore di Dio. Poi vediamo Abramo. Lui è stato chiamato per la città di Dio. Noi siamo tutti toccati, abbiamo il peso di edificare questa casa di Dio. C'è una parola che ho toccato molto in questi versetti, che per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì. Lui ha ubbidito il parlare di Dio. Se tu vuoi edificare la città di Dio, devi anche ubbidire alla sua parola e anche credere alla parola. Non è solo che ci rallegriamo, siamo pieni di gioia che esiste questa città e guardiamo avanti a questa città, ma dobbiamo di più anche ubbidire a questa parola, ubbidire ai suoi comandamenti, di lasciare indietro il mondo. E ancora una volta, siamo stati tutti toccati per il Vangelo, abbiamo un peso per il Vangelo, ma per l'efficacità del Vangelo, come abbiamo sentito ieri sera, dobbiamo vivere una vita degna del Vangelo. Cioè da Abele, Enoch, Noè, Abramo e anche Sara, dobbiamo prendere questa parola e vivere questo tipo di vita, perché così il Vangelo sarà efficace. Ho parlato ai giovani degli Stati Uniti. È meraviglioso vedere e imparare come predicare il Vangelo. Ma ho fatto questa domanda. Come possiamo occuparci dei nuovi quando vengono salvati? Cosa possiamo fare se entrano nella Chiesa? Perché se tutti vogliamo raggiungere la meta, questo concerne anche la nostra vita giornaliera. E per questo abbiamo bisogno di essere nella vita di Chiesa. Per questo, fratelli, pensate a ciò che il mondo ci voglia disensibilizzare dalla parola di Dio. Ho timore che noi viviamo una vita doppia, che siamo così ardenti alla conferenza, ma quando ritorniamo a casa viviamo un'altra vita. Se viviamo una doppia vita, allora è difficile vincere questo mondo. Tutti questi esempi, tutte queste testimonianze che abbiamo visto ieri sera, è molto difficile farlo se vivi in un modo con i tuoi amici, è totalmente diverso quando sei con i fratelli. Come vuoi allora portare i tuoi amici al Signore e portarli nella Chiesa? Forse il Signore ha compassione del tuo amico e lo porta nella Chiesa. E la parola viene predicata da un fratello della Chiesa. Ma poi quando viene salvato, come continuerai con lui a portarlo nella Chiesa? Se una parte della tua vita sta nel mondo. Per questo è veramente una preoccupazione questa vita doppia. Dì al Signore, non voglio vivere una doppia vita, voglio vivere solo una vita, e questa singola vita deve essere in Cristo. Questo deve essere la nostra attitudine se guardiamo il mondo. Leggiamo Luca 17. Luca 17, 27 a 30. Lo leggiamo tutti assieme. Si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito, fino al giorno che Noè entrò nell'arca e venne il diluvio che li fece perire tutti. Similmente come avvenne ai giorni di Lot, si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si costruiva. Ma nel giorno che Lot uscì da Sodoma, piove dal cielo fuoco e zolfo, che li fece perire tutti. Lo stesso avverrà nel giorno in cui il Figlio dell'uomo sarà manifestato. Lo stesso avverrà nel giorno in cui il Figlio dell'uomo sarà manifestato. Vedete dove stiamo oggi? La situazione di questo mondo non è diversa del tempo di Noè e del tempo di Lot. Purtroppo non abbiamo tempo per leggere la situazione di Lot, ma questi versetti sono molto chiari su Sodoma e Gomorra. Fratelli, noi viviamo in questo tempo dove il Figlio dell'uomo sta per essere manifestato. Dovete vedere che Dio giudicherà questo mondo. Questo è un dato di fatto. Queste sono le vere parole di Dio. In Apocalisse 18, vediamo il giudizio di Dio su Babilonia. Purtroppo non abbiamo tanto tempo, ma potete leggerlo nel vostro tempo personale. Per vedere cosa Dio farà per distruggere questo mondo di Satana completamente. E parlato in modo pratico, cosa dobbiamo fare? Come possiamo fuggire da questo mondo? E secondo Mosè, Esodo, capitolo 3, Esodo 3, solo alcuni versetti, voglio leggervi. Esodo 3, versetto 2. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un pruno. Ah, l'abbiamo già letto ieri. 12 e 13. E Dio disse: va, perché io sarò con te. Questo sarà il segno che sono io che ti ho mandato. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte. Mosè disse a Dio: ecco, quando sarò andato dai figli di Israele e avrò detto loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi, se essi dicono qual è il suo nome, che cosa risponderò a loro? Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Poi disse: dirai così ai figli di Israele: io sono, mi ha mandato da voi. Amen. L'io sono mi ha mandato da voi. Oh, Signor Gesù. Ieri sera abbiamo visto che Mosè apparve, Dio apparve a Mosè che lo voleva portare fuori il popolo dall'Egitto, e Mosè ha fatto una buona domanda. Dice: chi sono io che posso portare fuori il popolo dall'Egitto? Mosè ha riconosciuto che non poteva farlo da se stesso. E anche noi lo dobbiamo riconoscere, che noi da noi stessi non possiamo vincere il mondo. Così Mosè ha fatto una buona domanda a Dio. E anche noi dobbiamo fare questa stessa domanda. E là il Signore Dio gli ha dato la risposta. Ha detto: io sono. Abbiamo avuto comunione sulla fede, attiviamo la nostra fede. Dio è, Lui ci darà tutto di cui abbiamo bisogno per vincere questo mondo. E poi il versetto 15: Dio disse ancora a Mosè: direi così ai figli di Israele: il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe mi ha mandato da voi. Tale è il mio nome in eterno, così sarò invocato di generazione in generazione. Versetto 17. E ho detto: io vi farò uscire dall'Egitto, dove siete maltrattati, verso il paese dei Cananei, degli Ititi, degli Amorei, dei Ferezei, degli Ivei e dei Jebusei, in un paese nel quale scorre il latte e il miele. Dio non ha mostrato solo a Mosè che lui è la soluzione, ma lo ha annunziato a tutto il popolo. Per questo è bene di radunarsi assieme. Ho sentito spesso in questo tempo che tutti apprezziamo questo tempo personale col Signore. Così tanti pensano forse anche che il tempo personale sia ancora più importante delle riunioni, ma dobbiamo riconoscere che abbiamo bisogno di l'uno degli altri. Lo dobbiamo dire a noi. Dobbiamo essere fortificati assieme a tutti i fratelli. Per questo è importante che ci raduniamo con i fratelli nel nostro posto. per essere fortificati, per correre dietro alla meta. E poi il Signore continua. Versetto 18: essi ubbidiranno alla tua voce e tu con gli anziani di Israele andrai dal re d'Egitto e gli direte: il Signore, il Dio degli ebrei, ci è venuto incontro, perciò lasciaci andare per 3 giornate di cammino nel deserto per offrire sacrifici al Signore nostro Dio. Io so che il re d'Egitto non vi concederà di andare se non forzato da una mano potente. Io stenderò la mia mano e colpirò l'Egitto con tutti i miracoli che io farò in mezzo a esso. Dopo questo vi lascerà andare. Già il Signore ha detto a Mosè che il re non li lascerà partire. E questo ha lasciato fare che Dio faccia i suoi miracoli. Se Dio opera in questa maniera, dobbiamo riconoscere che non è la nostra propria forza. Non può essere la nostra propria idea. Anche se abbiamo le armi, cioè gli eserciti più potenti, non possiamo farlo. Possiamo solamente fidarci di Dio, che è l'Io Sono. Per questo Dio ha mostrato la via a Mosè e Mosè l'ha annunciato al popolo. Versetto 21: farò sì che questo popolo trovi favore presso gli egiziani, e quando ve ne andrete non ve ne andrete a mani vuote, ma ogni donna domanderà alla sua vicina e alla sua coinquilina degli oggetti d'argento, degli oggetti d'oro e dei vestiti. Voi li metterete addosso ai vostri figli e alle vostre figlie e così spoglierete gli egiziani. Non sarai solamente capace di uscire dall'Egitto, ma puoi anche portare via, puoi anche spogliare gli egiziani, portare via i loro oggetti. Ieri sera abbiamo avuto comunione che non dobbiamo avere paura, timore del re. Di ai tuoi amici cosa fai e non aver paura di ciò che possono dire, perché alla fine loro ti rispetteranno e anche ti aiuteranno. E ieri sera ho sentito una testimonianza dopo la riunione. E un fratello mi ha raccontato che quando ha cercato il lavoro gli hanno poi chiesto perché sei venuto in questa città, e lui ha detto: sono venuto qua per edificare la chiesa. E poi il capo l'ha detto: perché vuoi edificare la chiesa? Ci sono tanti gruppi cristiani qua. Poi il fratello ha detto: stiamo edificando la chiesa con pietre viventi. E ha avuto un'occasione per testimoniare dell'edificazione della chiesa. Fratelli, ricordatevi che questo era il suo primo, cioè quando è andato all'impresa quando era al lavoro e doveva essere stato chiesto ancora un altro prima di accettarlo, di dargli l'incarico. E quello che ha parlato con me, e se ci sarà l'occasione che tu non ricevi questo posto di lavoro, io mi occuperò che tu ricevi un posto in questa città, così puoi edificare la chiesa. Questo significa di rubare nell'Egitto, di spogliare gli egiziani. Dobbiamo avere fiducia nel Signore. Il Signore ti vuole liberare da questo mondo. Non aver paura dell'ira del re. C'è una via, c'è una possibilità di andare a ruba nella casa degli egiziani. Forse sei in una situazione e tu hai paura di parlare veramente ciò che stai facendo, ma questo può essere un'occasione per salvarlo. E da questo fratello qua i manager hanno visto che lui sta qua per edificare la chiesa. Se sentono come tu vivi la tua vita e anche i tuoi amici vedono come tu vivi, allora possono dire sì, anch'io voglio vivere questa vita, per questo voglio essere salvato. Questo mi è successo al mio posto di lavoro. Mi hanno chiesto, è venuto nel mio ufficio, ha chiuso la porta, mi ha chiesto come puoi essere come puoi lavorare bene a Microsoft e ancora essere sposato. E gli ho chiesto cosa intendi dire, non c'è niente di speciale qua. Perché tutti quelli che hanno avuto successo a Microsoft hanno già divorziato. E ho risposto, l'unica cosa che posso dire è che devo ringraziare il Signore. E questo mi ha dato l'opportunità di parlargli del Vangelo. E questa persona è stata salvata. Amen. Così possiamo andare a ruba nella casa degli egiziani. Dio è così meraviglioso. Lui ci libera dai figli. Lui libera i figli di Israele dall'Egitto. Lui ti darà tutto. Per questo versetto 22 è così bello. Ma ogni donna domanderà alla sua vicina e alla sua coinquilina degli oggetti d'argento e così via. E così spoglierete gli egiziani o andate a ruba dagli egiziani. E in Esodo 12 vogliamo vedere qua che Dio giudicherà Egitto. C'erano 9 piaghe. Potresti pensare, sì, dopo tutte queste 9 piaghe, il faraone dovrebbe già lasciar partire i figli di Israele. Ma è durato fino alla 10ª piaga. Versetto 29, a mezzanotte il Signore colpì tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, dal primogenito del faraone che sedeva sul suo trono al primogenito del carcerato che era in prigione e tutti i primogeniti del bestiame. tutto il mondo. Quando tutti i primogeniti d'Egitto, degli egiziani erano vennero uccisi, già significa che tutto l'Egitto fu battuto. Il giudizio di Dio su questo mondo verrà presto, nella stessa maniera come lui ha distrutto l'Egitto, lui farà ancora di più a questo mondo del giorno d'oggi. E come possiamo fuggire da questo giudizio che viene? Ho veramente apprezzato quando abbiamo letto il versetto 27 di 28 di Ebrei 11. Dice: per fede celebrò la Pasqua e fece l'aspersione del sangue affinché lo sterminatore dei primogeniti non toccasse quelli degli israeliti. E se ritorniamo a Esodo 12, versetto 12, dice: quella notte io passerò per il paese d'Egitto, colpirò ogni primogenito nel paese d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dei d'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi quando colpirò il paese d'Egitto. Amen. Versetto 12 e 13. L'unica cosa che ha preservato i figli di Israele da questo giudizio era di offrire questa offerta di Pasqua, che era un agnello senza peccato, e sacrificarlo come offerta. E quando hanno offerto questo agnello, hanno preso il sangue e l'hanno messo sulla porta. Questo è un simbolo che Cristo è il nostro agnello di Pasqua. È l'unica via di salvezza. E per quelli che forse non sono ancora salvati o non sono ancora così chiari, su questo punto dovete essere molto chiari. Siete nella casa dove c'è il sangue sparso sulla porta, hai ricevuto Cristo come il tuo agnello di Pasqua che porta via il peccato del mondo. Fratelli e sorelle, questa è l'unica via per essere salvato. Non c'è altra via per essere salvato. La parola di Dio è molto chiara come possiamo essere salvati. Per quelli che non hanno ancora ricevuto Cristo, quelli che non sono ancora chiari, dobbiamo essere chiari. Devi prendere Cristo come tuo agnello di Pasqua. Non hai bisogno di questo solo per la tua salvezza iniziale, ma questo sangue prezioso lo abbiamo bisogno per tutta la via fino ad arrivare a essere primizie. Dobbiamo riconoscere che il sangue ci lava la nostra coscienza, così che possiamo servire il Dio vivente. Ebrei 9, versetto 14 e 15. leggiamo assieme. Quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offrì se stesso puro di ogni colpa a Dio, Dio purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Per questo Egli è mediatore di un nuovo patto. La sua morte è avvenuta per redimere dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto, affinché i chiamati ricevano l'eterna eredità promessa. Quanto più il sangue di Cristo purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Amen. Fratelli e sorelle, questo sangue prezioso non è solo necessario per la nostra salvezza iniziale, ma è necessaria anche per servire il Dio vivente. Se il Signore ci tocca sulla parola su questo mondo e noi ci ravvediamo, allora forse viene il nemico e ti attacca, ti condanna, dice che non sei degno di servire Dio, non sei degno di essere figlio di Dio. E come puoi servire Dio vivente con una buona coscienza? Per questo il prezioso sangue di Cristo è così importante. Se noi siamo fedeli a volgerci al Signore e ci rivediamo veramente a Lui, allora il Signore sarà subito qua per lavarti fedelmente e ti laverà da una coscienza cattiva e ti dà una coscienza pura per servire il Dio vivente. Primo Giovanni 1, versetto 9. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. C'è una via di ristabilire la comunione con Dio. Per questo è bene, prima di venire alla riunione, che ci volgiamo al Signore e gli chiediamo di lavarci pienamente. E se preghiamo nella riunione di preghiera, che il Signore non ci attacchi con le sue frecce, tu puoi stare con franchezza davanti al trono di Dio e pregare il Dio vivente. Questa è la via per vincere. In Apocalisse 12, versetto 10, 11, dice: ma essi l'hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello. Gloria al Signore, possiamo vincere. Vincere tramite il sangue dell'agnello. Questo ci dà la fiducia e la certezza che il Signore ritornerà. E se torniamo a Apocalisse 14 per vedere le primizie, versetto 1: poi guardai e vidi l'agnello che stava in piedi sul monte Sion, e con lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome di suo padre scritto sulla fronte. Perché c'è scritto qua l'agnello con tutte le primizie? Perché non c'è scritto solamente il nostro Signore Gesù Cristo? No, qua c'è scritto l'agnello stava in piedi sul monte di Sion. Significa che abbiamo sempre ancora bisogno dell'agnello. Dobbiamo sempre ancora vincere tramite il sangue dell'agnello, tramite il prezioso sangue di Cristo. E se poi alla fine vediamo veramente cosa il Signore ha fatto per noi, tutto quello che fa per liberarci dal mondo, che è stato crocifisso e ha sparso il suo sangue prezioso. Questo giudizio poteva passare davanti alla nostra casa, e questo sangue ha ristabilito la comunione con Dio. Come non possiamo lodare il Signore? Come non possiamo lodare il Signore alla sua tavola? Dobbiamo essere gioiosi, dobbiamo lodare il Signore, che Lui ci ha redenti. Dobbiamo lodarlo che Lui è il nostro agnello di Pasqua, e questo lo fa solo se usciamo dall'Egitto. E adesso vedremo poi come sono passati dal Mar Rosso tramite il battesimo. Amen. Lode al Signore. Grazie per le armi che il Signore ci ha dato. Il sangue prezioso e il battesimo, Signor Gesù. Perché dobbiamo sentire del battesimo e sapere delle cose sul battesimo? Mi è toccato molto che il Signore ha detto, quando era già morto, è risorto e è apparso ai discepoli in Matteo 28. Lui li ha salutati alla fine. Dice, alla fine di Matteo 28, battezzando, andate dunque e fate i miei discepoli tutte le genti, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ha comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Qua dice che io sarò con voi. Non dice neanche predicate, ma dice battezzateli. A volte non mi sento capace di andare e a battezzare le persone. Fa bene di lasciarsi addestrare, specialmente per questi, per quelli che non sono ancora battezzati. Il battesimo è un vero addestramento. E per noi che siamo già stati battezzati, fa bene di sentire di nuovo ciò che abbiamo ricevuto nel battesimo e di darlo anche, di annunciarlo anche agli altri. Il battesimo è una realtà. Tante persone lo vedono come un rituale che si deve fare così, ma è un vero passo di fede. La fede e il battesimo vanno sempre assieme. Colui che crede deve essere battezzato e non è viceversa. Un piccolo bambino non può fare questo passo di fede, perché il battesimo significa che io consacro interamente la mia vita al Signore. È così bene che nella Bibbia abbiamo questa immagine, come da Noè e l'arca, o anche quando il popolo è passato nel Mar Rosso. C'è veramente una realtà che sta dietro al battesimo. È per acqua e spirito. Se leggi questa storia, non è solo che il popolo di Israele passa, ma c'è anche questa nuvola che passa assieme a loro. Acqua e spirito. La nuvola è un'immagine per la realtà nello spirito. E se il battesimo è solo questo rituale, non porta a nulla. Deve essere fatta in realtà. Spirito e acqua e spirito. Anche in Giovanni 3 lo vediamo. quando Nicodemo venne al Signore di notte, il Signore gli dice: che deve essere nato di nuovo per entrare nel regno di Dio. E vediamo che la gente del mondo non capisce queste cose, perché non hanno la vita questa vita in loro. Ma quando diventi credente, sei un figlio di Dio e hai questa possibilità di vedere le cose che contano. Giovanni 3. Prossimo versetto. Versetto 5 dice: Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. È bene di vederlo. Noi siamo credenti. Forse abbiamo anche degli amici che sono credenti. Se abbiamo ricevuto il Signore, siamo figli di Dio. Come tutti gli israeliti all'epoca erano tutti figli di Dio, ma erano in Egitto, erano sulla terra egiziana. Ma col battesimo tu lasci questa terra egiziana. E se uno non è nato da spirito, battezzato con l'acqua e spirito, non può entrare nel regno. Fa bene di sapere che c'è una differenza tra essere credenti e avere la vita eterna, e dall'altra parte il regno di Dio, di entrare nel regno. Entrare nel regno di Dio è una cosa diversa di avere solo la vita eterna. Se tu sei credente, hai la vita eterna e non puoi più andare persa per l'eternità. In un senso sei salvato di questo grande giudizio. Ma ciò non significa ancora che tu entrerai nel regno di Dio. Tanti forse lo sanno già, ma io voglio fare questo disegno. Abbiamo letto che fino al termine di questa epoca abbiamo sentito che questa epoca presente sarà terminata. E ci sarà un tempo di giudizio, non abbiamo tempo per entrare adesso in questa. Ma forse possiamo... pomeriggio possiamo avere più comunione su questo. Se questa epoca presente sarà terminata, allora arriverà l'epoca del regno dei cieli. C'è anche là questo matrimonio, è una ricompensa per i credenti. Il regno dei cieli significa però che non tutti i credenti saranno lì. È molto facile essere credente, devi solamente credere al Signore Gesù, ma non è facile poter entrare nel regno, non è così facile. E Giovanni dice: non hai neanche la possibilità se non sei battezzato. Dice: in verità, se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Questo lo dobbiamo sapere e dobbiamo anche annunciarlo agli altri. Dice: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Giovanni 3 versetto 5. Un'altra cosa è l'uscire dall'Egitto, ti libera veramente. Sono alcuni fratelli dagli Stati Uniti che per adesso sono in Germania. E immaginiamoci che qualcuno cambia la legge e li tiene qua e li prende i prigionieri. Forse allora il loro governo cercherà di intervenire, ma qui in Germania diranno: sì, abbiamo una nuova legge, tutti gli americani li prendiamo prigionieri e li facciamo lavorare per un anno. Questo esempio è solamente per far vedere che Satana è il re di questo mondo. Lui ha un certo diritto. Il faraone era il re d'Egitto e non la lasciava partire il popolo di Israele. Anche se siamo figli di Dio, abbiamo un'altra cittadinanza, non apparteniamo all'Egitto, ma prima eravamo in Egitto. E lì è il regno del nemico, come abbiamo sentito chiaramente. E fa bene di uscire da questa terra. Se tu leggi questa storia, quando tu vedi che il popolo era poco prima del Mar Rosso, e anche dopo queste 10 piaghe, vediamo che il re con tutto il suo esercito li correva dietro. Anche dopo queste 10 piaghe il faraone non li voleva lasciar partire. Anche nella mia esperienza è veramente così. Se qualcuno si decide per il battesimo o si vuole decidere a fare il battesimo, allora forse c'è una grande pressione. Senti ancora i cavalli delle carrozze del faraone, perché loro sanno che quando tu passi per il Mar Rosso sei dall'altra parte. E prima del battesimo c'è una grande pressione a volte. E per questo a volte avevo anche paura, timore di parlare sul battesimo all'università, ma dobbiamo avere franchezza, parlare di queste cose. Anche se c'è una pressione, il faraone che non ti vuole lasciare andare, ma lode il Signore è la nuvola che si mette di mezzo e Lui ci porta, ci fa entrare in Cristo. Leggiamo forse ancora Romani 6, versetto 4. Amen. Forse leggiamo Romani 6, versetto 4 a 6. Siamo dunque stati sepolti con Lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita, perché se siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Amen. Amen. Noi non serviamo più al peccato. Noi siamo... Amen. Siamo stati sepolti con Lui mediante il battesimo, nella sua morte. Adesso siamo in Cristo. Questo è il battesimo. Tuo vecchio essere è stato sepolto e tu sei in Cristo. E la cosa meravigliosa è che il nemico è stato distrutto. Il potere del nemico è stato tolto. Il diavolo non ti vuole lasciare andare. Ma vediamo che anche gli egiziani hanno seguito il popolo di Israele e sono annegati lì nel Mar Rosso. Le potenze delle tenebre sono state distrutte per mezzo della morte di Gesù Cristo sulla croce. E forse leggiamo il versetto in Ebrei 2. Leggiamo assieme. Ebrei 2, versetto 14, specialmente la seconda parte. Amen. Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato, per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo. Con la sua morte, per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo. È meraviglioso. Se noi siamo battezzati, ci possiamo mettere su questi versetti, come fu anche già detto prima. Possiamo ricordare a Satana: Satana, ti ricordi ancora quel tempo quando Gesù ti ha distrutto, quando era morto sulla croce? E io posso dire: sì, io sono crocifisso con Cristo, sono nella sua morte, e questa morte ti ha distrutta. Perché la morte del Signore è la nostra vittoria. È meraviglioso. La morte del nostro Signore è la nostra vittoria. E ci possiamo mettere su questi versetti, su questa realtà. Lo dobbiamo prendere come nostra realtà. Un altro punto ancora. Un versetto che abbiamo già letto, che compare il battesimo col passare da un'epoca all'altra e con l'arca di Noè. In 1 Pietro 3, versetto 21. 1 Pietro 3, 21. Quest'acqua che è raffigura del battesimo, che non è eliminazione di sporcizia del corpo, ma l'impegno di una buona coscienza verso Dio. Esso ora salva anche voi mediante la risurrezione di Gesù Cristo. Il battesimo non è l'eliminazione di sporcizia dal corpo o dalla carne. E questo versetto mi ha dato luce. Ho fatto i tre cerchi che tanti conoscono già. Come la Bibbia ci mostra come noi esseri umani siamo stati creati. Abbiamo il nostro corpo, la nostra anima, e nel nostro interiore c'è lo Spirito. E lì abita il Signore al giorno d'oggi. E la Bibbia parla chiaro che il peccato abita nella nostra carne. E a volte i fratelli non sono più incoraggiati, perché vedono che l'eliminazione della sporcizia del corpo non è tolto, che il peccato non è tolto, il peccato rimane nella tua carne finché noi viviamo su questa terra, in questo corpo. Ma è l'impegno a Dio di una buona coscienza, o la preghiera di una buona coscienza, perché il nostro vecchio uomo non conta più, è stato crocifisso, e ciò che noi viviamo ora lo viviamo nello Spirito, e questa è la realtà sulla quale noi ci mettiamo. Se io sono morto, allora la cosa vecchia non conta più. Non so più cosa succede con la cittadinanza del mio vecchio essere. È stato tolto, non conta più davanti a Dio. Io ho una buona coscienza, perché io mi volgo al mio spirito. Abbiamo sentito che abbiamo il sangue, abbiamo questo sangue prezioso che ci lava le nostre opere. Anche se sono battezzato, ho sempre ancora bisogno di questo sangue che Dio ci perdona. Ma il problema del peccato è spesso un problema della mia coscienza. Io lo noto. Se ci manca la franchezza per andare a Dio, è un problema a noi. Ho parlato a lungo con un fratello Ha detto tanto, ma mi ha detto che è un problema, ma non poteva parlare a me. Ha detto non, in questo momento non posso pregare a Dio a causa della mia coscienza. E con questo il nemico ha raggiunto la sua meta. È così bene di avere con franchezza davanti a Dio, di avere una buona coscienza. Non ci dobbiamo lasciar togliere questa franchezza. Se io non riesco più a pregare, il nemico ha raggiunto la sua meta. Per questo il Signore ci ha dato questa via, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso, non conta più, perché io sono nello Spirito, mi volgo allo Spirito. E a volte non mi sento bene e mi sembra che non posso, sono in grado di pregare. È una buona occasione di dire: Signore, adesso mi volgo al mio Spirito, perché lì c'è purezza, c'è santità. E questo mi libera. Il battesimo mi ha messo e mi ha posto in questa cosa. E tutto il vecchio non conta più, non posso più avere una cattiva coscienza. Anche se se viene su nella nostra mente, noi ci dobbiamo mettere su questa realtà. Lode al Signore. A volte il nemico ti vuole dire che questo non conta. Ma tu non stai più in Egitto a causa del battesimo. Se il nostro fratello qua ritorna negli Stati Uniti e esce dalla Germania, e qualcuno della Germania viene a prenderlo, a catturarlo, non ha il diritto di farlo. Se lui invece è qua in Germania e lo prende perché lui è straniero, lo può fare, ma se lui è nel suo proprio stato, non può più farlo. Questo è un grande problema. Se qualcuno vuole venire nel regno di Dio a prenderti, allora poi... Allora questo lo devi dire al Signore. Forse il nemico dice: sì, vengo di notte a prenderti, ma questo non funziona. Non funziona, perché abbiamo sempre la possibilità di dire: Signore, io sono per te, io sto sul mio battesimo. Il nemico non ha nessun diritto su di me. Se tu gridi in tal modo, allora il Signore ti ascolterà. Il nemico non ha nessun diritto e deve scappare. Questa è la cosa meravigliosa del battesimo. E alla fine ancora, brevemente, ci potrebbe dire tante cose. Ci sono tanti punti positivi, meravigliosi sul battesimo. Col battesimo siamo nel corpo, siamo eredi. Forse questo punto. Forse col battesimo alcuni pensano: sì, io appartengo a qualcuno. Perché nei gruppi cristiani, nelle denominazioni, a volte devi sottoscrivere qualcosa dopo essere battezzato. Ma Paolo, anche i discepoli, non hanno mai fatto sottoscrivere qualcosa. Tu sei un membro del corpo, ma non appartieni a nessuna organizzazione o qualcosa. Tu appartieni a Cristo. E così sei anche erede. Tu non sei erede dei tuoi genitori, dei tuoi nonni, ma sei erede di Dio. Dio vuole darti tutto, ma ha bisogno del tuo battesimo. Per questo siete incoraggiati di mettervi, star fermi sul battesimo. E siete incoraggiati, anche voi che non siete ancora battezzati. Che ragione c'è di rimanere in Egitto? Cosa credi che il faraone fa se tu stai ti fermi davanti al Mar Rosso? Come vuoi passare da un'epoca all'altra se stai fuori dall'arca? Nella fede c'è solamente una via, lode del Signore, che è quella di avanzare, che vai per fede, passi per il Mar Rosso. Amen.